Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che siete in ascolto anche oggi. Vi ricordo che stiamo studiando la prima lettera di Giovanni. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il quarto capitolo. Vi rileggo i versetti trattati ieri dall'1 al 4. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. A proposito, vi ricordo che siamo arrivati adesso a una parte molto difficile delle scritture. Uno dei motivi è che stiamo parlando del mondo spirituale, del quale nessuno di noi sa troppo. Il secondo motivo è che siamo nel territorio del diavolo. Questo è un passaggio molto importante, ma c'è il pericolo di sbagliare e diventare piuttosto fanatici. Io credo che ci sia una preoccupazione anormale per l'occulto da parte di molti cristiani oggi, e questo è il pericolo maggiore. Ma dobbiamo sapere cosa ci insegna la Bibbia a proposito. Nei primi sei versetti di questo quarto capitolo, Giovanni ci dà un avvertimento contro i falsi insegnanti, i falsi profeti. Ci dà questo avvertimento avendo appena stabilito il fatto che ci è stato dato lo Spirito di Dio, che ci permette di capire le cose di Dio. Abbiamo concluso ieri dicendo che bisogna imparare a distinguere il soprannaturale dal divino. Non tutto ciò che è soprannaturale viene da Dio. La cosa da fare è andare da Dio e chiedere allo Spirito Santo di guidarti e insegnarti. Se tu sei in comunione con Lui, lo Spirito di Dio renderà chiara ogni cosa. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Tu puoi superare ogni falso insegnamento che senti grazie alla presenza dello Spirito di Dio. Ogni cristiano è ripieno dello Spirito di Dio. Ascolta ciò che Paolo ha da dire. Voi però non siete nella carne ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Romani 8, versetto 9. Tornando indietro nel quinto capitolo di Romani, Paolo ci racconta uno dei risultati dell'essere giustificati per fede. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5, versetto 5. Leggiamo ancora in Prima Corinzi 6, al versetto 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. Paolo stava parlando a dei supersanti, di alcuni che erano davvero arrivati, di alcuni santi molto spirituali, che stavano vivendo su un piano alto? No, stava scrivendo ai Corinzi e li chiamava carnali, bambini in Cristo. I cristiani di Corinto erano più o meno tutto quello che non avrebbero dovuto essere, eppure erano ripieni dello Spirito Santo. Ogni figlio di Dio è ripieno dello Spirito di Dio. Questo è il motivo per cui tu non hai bisogno che ti appaia un angelo questa notte per dirti ciò che devi sapere. Piuttosto hai bisogno che lo Spirito Santo ti insegni, e lo Spirito Santo insegna attraverso la sua parola. Tu non puoi stare lontano dalla Bibbia, ignorarla, ed aspettarti che lo Spirito di Dio ti guidi e ti conduca. Io cerco di interessare la gente alla parola di Dio, perché io ho visto che lo Spirito di Dio apre i cuori della gente, ed egli li protegge da questo mondo nel quale viviamo. Stiamo vivendo in un mondo cattivo e dobbiamo essere avvertiti per quanto riguarda i falsi insegnamenti che sono intorno a noi. Giovanni ci dice che possiamo provare gli insegnamenti degli uomini. Questo test è proprio come mettere una cartina al tornasole in una soluzione per vedere se è acida o basica. Questo è un test che funzionerà. L'insegnamento nega l'incarnazione di Cristo. Quello è lo spirito dell'Anticristo, amico. Tu non puoi seguirlo. È contrario a Cristo, anche se potrebbe imitarlo. Generalmente questi falsi insegnanti sono persone molto attraenti, molti di loro hanno carisma, attraggono la gente, ma essi possono essere provati dalla parola di Dio, perché c'è lo Spirito Santo lì, per essere il tuo insegnante, la tua guida. Parlando di loro nei versetti 5 e 6 del quarto capitolo, Giovanni scrive: «Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta». Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Qui troviamo due espressioni, costoro che sono del mondo e noi che siamo da Dio. Come possiamo sapere se noi siamo da Dio e stiamo insegnando la verità? Giovanni dice che possiamo sapere che il nostro messaggio è da Dio, se il popolo di Dio lo ascolta e lo riceve. di affinità tra il popolo di Dio e la dottrina di Dio. Gesù aveva insegnato che le sue pecore conoscono la sua voce. Chiunque è da Dio ascolta le parole di Dio. Così Giovanni asserisce che, dato che noi siamo da Dio e voi siete da Dio, ci ascoltate. Vi è corrispondenza tra il messaggio e i suoi ascoltatori. I falsi insegnanti hanno un loro seguito. L'occulto e i culti strani stanno crescendo molto più velocemente del cristianesimo. Essi hanno il vantaggio di sapere come attirare la gente. Io penso che sia tragico che i cristiani usino gli stessi mezzi per attrarre le persone. Dobbiamo stare molto attenti ai metodi che usiamo. Ci sono mezzi che Dio non può assolutamente benedire perché non onesti, anche se dal punto di vista intellettuale, come la manipolazione delle coscienze, il ricatto morale o altri sistemi. Dobbiamo assicurarci che la parola di Dio venga presentata. Non importa se qualche migliaio di persone viene nella tua chiesa, questa non è la cosa importante. Quello che deve interessare è il messaggio. Viene presentata la parola di Dio in modo che lo Spirito Santo, ci chiediamo, possa prendere il messaggio e usarlo? Le persone vengono in chiesa per conoscere Cristo? Tu investiresti soldi in un'azienda semplicemente perché hanno un bell'edificio e il presidente è un tipo molto attraente con una calda personalità e un forte carisma? Se tu investirai in una compagnia vorrai sapere se produce denaro o meno, se sta avendo dei risultati, sta succedendo qualcosa. Dio vuole che noi usiamo un po' di buon senso, anche quando si tratta del campo spirituale. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta, dice al versetto 5. Quando Giovanni usò Caino e Abele come una illustrazione nel capitolo 3, disse che Caino non era giusto e che non era figlio di Dio. Non disse che Caino non era religioso. Caino portò un'offerta, infatti sappiamo che la sua offerta era molto più attraente di quella di Abele. Magari Caino era bello, l'offerta di Caino era bella, era il frutto dei campi, ma quella di Abele era piena di sangue e avrebbe fatto stare male alcune persone. A ogni modo, l'offerta di Abele è quella che Dio accettò perché riconosceva il peccato, il suo bisogno di un salvatore. Caino non lo riconobbe affatto. La carne, la natura umana dipende da se stessa, non dipende da Dio. Giovanni disse chiaramente che la cosa importante è che Gesù Cristo sia colui che diceva di essere. Ed è questa la cosa sulla quale dobbiamo essere molto chiari per determinare se un insegnamento è vero o no. Giovanni poteva dire che chi era da Dio lo avrebbe ascoltato. Il popolo di Dio ascolterà. Non mi aspetto che tutti ascoltino. La grande massa non lo farà. Se essi non vogliono sentire questo messaggio, tutto ciò che devono fare è spegnere la radio. Il programma andrà avanti per chi vuole ascoltare. Giovanni era sicuro di chi era il Signore Gesù. Poteva dire: e la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia, di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 14. Poi Giovanni ci diede lo scopo di questo Vangelo. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Giovanni 20, versetti 30 e 31. Giovanni aveva evidenza indubitabile, indistruttibile, inevitabile, che Gesù era chi egli sosteneva di essere. Giovanni lo sapeva, e questo è qualcosa di cui noi dobbiamo essere sicuri, anche oggi. La seconda parte del capitolo ci dice che Dio è amore, e i suoi figlioli si ameranno a vicenda. Al capitolo 3, versetto 23, Giovanni aveva così riassunto il comandamento: credere in Cristo e amarsi gli uni gli altri. In questo capitolo, nei primi sei versetti, ha sviluppato alcune delle implicazioni del credere in Cristo. Ora torna all'argomento dell'amore reciproco. Questa è la terza volta in questa epistola che prende e applica la prova dell'amore nel capitolo 2, nel capitolo 3 e nel versetto che leggeremo fra breve. Ogni volta la prova va più a fondo. Questa volta mette in relazione l'amore che dovrebbe essere in noi, non con la vera luce, come al capitolo 2, e nemmeno con la vita eterna, della quale è l'evidenza, capitolo 3, ma con la natura di Dio, che è amore, e con l'azione d'amore per noi in Cristo. Il ritornello in questo paragrafo è l'espressione «amiamoci gli uni gli altri», ricorre tre volte, come esortazione qui al versetto 7, come affermazione di un dovere al versetto 11, «dobbiamo amarci gli uni gli altri», e come ipotesi al versetto 12, se ci amiamo gli uni gli altri. Giovanni non si contenta delle dichiarazioni fatte in precedenza, che l'amore è parte del comandamento, nuovo e vecchio, o che l'amore è l'evidenza che essi sono nella luce e possiedono la vita eterna. Ora elabora ciò che ha già cominciato a dire al capitolo precedente. Dio ha rivelato se stesso in Gesù Cristo come amore che si sacrifica, e poiché Dio è amore in sé e ci ha amati in Cristo e continua ad amarci e ad amare attraverso di noi, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, come leggeremo ora al versetto 7 di Giovanni, capitolo 4. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Perché? Perché l'amore è da Dio. E poi dirà più avanti, perché Dio è amore. Dio non è solo la fonte, l'origine dell'amore. Dio è amore nella sua essenza. Ci sono nel Nuovo Testamento tre altre affermazioni su ciò che Dio è nella sua sostanza. Dio è spirito, riporta Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 4, versetto 24. Dio è luce, abbiamo letto in questa lettera al capitolo 1, versetto 5. E in Ebrei 12, 29 leggiamo che Dio è un fuoco consumante. Bisogna unire queste dichiarazioni con quella che stiamo esaminando ora. Dio è amore. Bisogna tenere presente che l'amore di Dio non è una delle tante attività, ma significa che tutta la sua attività è un'attività d'amore. Se Dio è un fuoco consumante, vuol dire che giudica, ma giudica con amore, e il suo amore ha trovato il modo di dimostrarlo, poiché è luce, salvando il peccatore. Stiamo molto attenti qui a quello di cui sta parlando Giovanni. Avendo appena dato un avvertimento contro questi falsi insegnanti, Giovanni ritorna ora al tema di questa sezione. I credenti si devono amare l'un l'altro. Posso ripetere che la parola amore non è eros, Giovanni non sta parlando di sesso. In tutta questa sezione la parola amore è agape, non è sentimentale, non è sessuale e non è un amore sociale, è un amore sovrannaturale. È questo ciò che lo Spirito Santo può mettere nei nostri cuori e solo lo Spirito di Dio può renderlo reale per noi. È l'amore di Dio e solo lo Spirito di Dio può renderci in grado di passare questo amore ad altri. Questo non è il tipo di amore che tu hai per i tuoi amici con cui ti piace passare il tempo. Ho paura che questo versetto sia stato usato male da molti. Uno studente all'università usava il versetto per corteggiare una ragazza. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Ma il tipo di amore di cui stava parlando non era lo stesso di cui stava parlando Giovanni, posso assicurartelo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, cioè amiamo gli altri credenti. L'amore è il segno della nuova nascita, tanto quanto lo è la giustizia, come abbiamo visto al capitolo 2. Chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Questo è l'approccio dal punto di vista umano. Quando tu incontri una persona che dice di essere un credente e scopri che ama te e ama altri fratelli, puoi sapere che è un vero figlio di Dio. E il versetto 8 di 1 Giovanni 4 ci dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dall'affermazione che Dio è amore, Giovanni trae una deduzione negativa, contraria, cioè chi non ama non ha conosciuto Dio. L'origine dell'amore è nell'essenza di Dio, ma la manifestazione dell'amore è nella venuta di Cristo. E se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Questo è un altro test per vedere se sei o meno un figlio di Dio. Non ti sto chiedendo se tu ami il tuo papà o la tua mamma. Non ti sto chiedendo se ami tua moglie o tuo marito, o i tuoi figli o i tuoi cari parenti. Ma ti sto chiedendo questo: ami gli altri credenti? Forse qualcuno dirà, io posso amarne qualcuno. Questo è un inizio, ti stai muovendo nella direzione giusta. Ci sono alcuni credenti che sono molto difficili da amare, ma penso che noi possiamo amarli nel senso che possiamo preoccuparci per loro. Il modo in cui tu puoi mostrare il tuo amore è con la preoccupazione per altri, che porterà come risultato l'aiuto nei loro confronti. Il segno distintivo di un credente è certamente la fiducia nell'amore di Cristo, l'affetto per Lui. Per prima cosa la fede permette di dire: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Poi l'amore divino mette nel cuore la gratitudine, l'amore per Gesù. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati. Nei tempi difficili, all'inizio del cristianesimo, questo duplice segno era chiaramente visibile in tutti i credenti. Erano persone che conoscevano l'amore di Cristo e si appoggiavano a questa certezza per la loro stabilità. L'amore che provavano per il Signore non era un'emozione tranquilla che tenevano per sé o di cui parlavano soltanto nelle riunioni mentre cantavano inni in onore di Cristo. Gesù crocifisso era una passione così forte, così profonda, che era sempre visibile e presente nelle loro conversazioni. Il loro zelo era evidente, siccome si appoggiavano molto sull'amore di Cristo, osavano molto e facevano molto per amore. Ma anche oggi deve essere così. I figli di Dio sono governati dalla passione per il Signore. L'amore di Cristo li costringe. Essi si rallegrano per l'amore che abita in loro, lo sentono nel loro cuore per opera dello Spirito Santo. Amiamo il Signore? Giovanni ci dà ora un'altra definizione di Dio. Dio è amore. Abbiamo già detto in precedenza che ci sono tre grandi definizioni di Dio in questo piccolo meraviglioso libro. La prima, Dio è luce, poi Dio è amore, il vero cuore di quest'epistola ed è l'argomento dei capitoli 2, 3 e 4, e terza definizione, Dio è vita, che è l'argomento del capitolo 5. Queste tre grandi definizioni di Dio che Giovanni ci dà costituiscono le principali divisioni di questa meravigliosa epistola. Giovanni dice nel versetto 8 e poi ancora nel versetto 16, Dio è amore. Il dottor Harry Ironside, un commentatore biblico, ha una storia molto impressionante relativa a questo. Ironside riporta questo episodio. Anni fa, una signora che si vantava di appartenere agli intellettuali mi disse, non mi serve né la Bibbia, né la superstizione cristiana, né il dogma religioso. Per me è sufficiente sapere che Dio è amore. Bene, dissi, lo sai? Ovviamente, disse, tutti lo sanno. Lo sanno là fuori in India? Chiesi, con la povera madre che, nella sua disperazione, butta il piccolo bambino nel sacro fiume Gange per essere mangiato da repellenti coccodrilli come sacrificio per i suoi peccati. Lei sa che Dio è amore? Oh, beh, lei è ignorante e superstiziosa, rispose. Quei poveri piccoli negri nella giungla in Africa che si inginocchiano davanti a dei di legno e pietra in costante paura dei loro idoli, i pagani in altri paesi, essi sanno che Dio è amore? Forse no, disse, ma in una terra civilizzata lo sappiamo tutti. Ma come mai lo sappiamo? Chi ce lo ha detto? Dove lo abbiamo scoperto? Non so cosa intendi, disse, perché l'ho sempre saputo. Lascia che ti dica questo, risposi. Nessuno al mondo lo ha mai saputo fino a che è stato rivelato dal cielo e registrato nella parola di Dio. È qui e da nessun'altra parte. Non si trova in tutta la letteratura degli antichi. Quindi Dio ci ama. Ma come ti ama Dio? Beh, non troverai quell'amore nella natura, ma troverai l'amore di Dio al Calvario. È lì che troverai l'amore di Dio manifestato. Come leggiamo al versetto 9 della prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, con il quale andiamo a concludere la puntata di oggi. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo. Non è il nostro amore l'originale, ma quello di Dio, che è libero, senza motivo, spontaneo, mentre tutto il nostro amore non è che un riflesso, una risposta al suo. Dio ha provato il suo amore, ha dato la sua vita per noi, e questa è la prova del suo amore. Paolo scrisse nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 7. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Non so se troveresti qualcuno che darebbe la sua vita per te. Penso che, per quello che mi riguarda, avrei un piccolo problema nel trovare qualcuno. Ma Dio ha dato prova del suo amore dando suo figlio a morire per te. Lo diede perché morisse per te, non dopo che tu hai vinto un premio per non essere mai mancato di andare in chiesa una domenica per 5 anni, ma Dio ti ha amato quando eri ancora un peccatore. È scritto in Romani 5, al versetto 6. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. E al versetto 8, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. La spiegazione di questo amore si trova in Lui, si trova in Dio, e noi in noi stessi non la troviamo perché non siamo amabili, e alcuni di noi sembrano quasi non diventarlo mai. Bene, mi fermo proprio qua con questi concetti riguardo l'amore immenso che Dio ha per noi. Mi fermo qua, dicevo, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato ancora una volta e intanto ci sentiamo lunedì nella prossima settimana per continuare attorno a questa lettera di Giovanni. Ciao e a lunedì.